Welcome to the program, The EU and the World.
L'Europa e il mondo.
The podcast series of the Jean Monnet Chair, EU to Luck.
Un saluto a tutti e ben ritrovati con il podcast The EU and the World, l'Europa e il mondo, la serie di podcast della cattedra Jean Monnet EU to Luck. Oggi abbiamo il piacere di ospitare uno dei membri della cattedra, che è il professor Francesco De Ana dell'Università di Udine. Benvenuto Francesco.
Grazie Gianluca, buongiorno a tutti.
Francesco è professore associato di diritto internazionale, si occupa di tantissimi temi rilevanti alla nostra cattedra, non solo si occupa di diritto dell'Unione Europea, ma si è occupato anche di allargamento dell'Unione Europea verso i Balcani, delle relazioni tra l'Unione Europea e la Russia, e approfitteremo di queste sue competenze in un altro dei nostri episodi. Ma oggi vogliamo approfittare della tua competenza, diciamo, generale sull'Unione Europea, perché chi non è avvezzo ai temi dell'Unione Europea capisca alcune cose fondamentali, tipo come funziona l'Unione Europea, che cos'è e come funziona il principio di attribuzione di competenze e poteri e anche il principio dell'equilibrio istituzionale.
L'Unione Europea non è uno Stato, è una organizzazione di stati, però se guardiamo il suo funzionamento notiamo che ha molti punti di contatto col funzionamento di uno stato. A livello di esercizio di poteri, l'Unione Europea esercita un potere legislativo, come gli stati, esercita un potere esecutivo, come gli stati, e ha una sua magistratura, che è composta in realtà da una sola istituzione, ma comunque c'è un potere giudiziario anche all'interno dell'Unione Europea. La grande differenza è che mentre lo Stato esercita questi poteri in via necessaria, nel senso che non può esserci uno Stato senza questi poteri, e proprio perché lo Stato esiste deve avere questi poteri e li deve esercitare sul proprio territorio, l'Unione Europea questi poteri li ha e li esercita solo perché gli Stati che ne fanno parte hanno deciso che così dovesse essere. Quindi il principio di attribuzione che tu menzionavi è esattamente questo. L'Unione Europea esercita solo i poteri che gli Stati le riconoscono, le attribuiscono, solo nei casi previsti dagli Stati e solo per le finalità previste dagli Stati. Questo è il principio di attribuzione. Poi, nell'esercizio concreto di questi principi entra in gioco, di questi poteri, entra in gioco un altro principio, che è quello di equilibrio istituzionale. Nel processo decisionale dell'Unione Europea devono sempre entrarci la Commissione, il Parlamento Europeo e il Consiglio, perché rappresentano rispettivamente i tre centri di interesse dell'Unione Europea. L'Unione Europea in quanto tale, i cittadini europei, i governi degli Stati.
Ottimo, chiarissimo. Senti, approfitto poi per farti una domanda forse ancora più generale, ma che tutti noi cittadini europei spesso ci chiediamo. Ma in che modo l'Unione Europea incide sulle nostre vite? Questa è la, diciamo, domanda più generale, ma poi stiamo parlando con un uomo di diritto, quindi ti chiedo anche in che modo l'Unione Europea incide o delibera sulle leggi che regolano le nostre vite?
L'Unione Europea impatta sulle vite quotidiane dei suoi cittadini, ma anche di tutti i cittadini che vivono sul territorio degli Stati membri, in un modo che non è facilmente percepibile. Ma l'influenza che l'Unione Europea esercita sulle leggi che vengono applicate sul territorio dei suoi 27 Stati membri è enorme. Basti pensare che è stato stimato che più o meno il 70-75% delle normative applicate nei 27 Stati membri è direttamente o indirettamente influenzata dall'Unione Europea. In che modo? L'Unione Europea adotta delle norme che hanno delle varie forme, varie denominazioni, che si applicano direttamente sul territorio degli Stati membri come se fossero leggi nazionali, o che impongono agli Stati membri di introdurre determinate norme necessarie a raggiungere uno scopo fissato dall'Unione Europea. Quindi o fissa la legislazione di dettaglio o fissa le finalità di una legislazione futura che gli Stati dovranno introdurre autonomamente. Questo impatta su tantissimi settori della nostra vita quotidiana, come cittadini, come imprese, ma ovviamente influenza anche il comportamento degli stati, perché anche gli stati sono soggetti a vincoli, a obblighi di derivazione dell'Unione Europea. Concretamente, il processo decisionale dell'Unione Europea è il frutto della cooperazione tra tre istituzioni politiche dell'Unione. La Commissione, che predispone le proposte finalizzate all'adozione di nuove norme europee, il Consiglio dell'Unione Europea e il Parlamento, che decidono se approvare queste proposte, se non approvarle del tutto o se approvarle con delle modifiche. C'è una procedura che coinvolge questi tre organismi e che, per far funzionare tutto questo quadro complesso, si riuniscono anche al di fuori delle sedi istituzionali in incontri che vengono definiti triloghi, proprio perché è un dialogo a tre, no? Questo significa trilogo, per cercare un compromesso. Alla fine l'attività normativa dell'Unione Europea è frutto di un compromesso tra quei tre interessi che dicevo prima: cittadini, governi e Unione Europea, altrimenti sarebbe una macchina estremamente farraginosa e che difficilmente arriverebbe a qualcosa di concreto. Accanto alla legislazione, l'Unione Europea sviluppa delle politiche, ad esempio la transizione verso il digitale, la transizione verso la sostenibilità ambientale, sono politiche sviluppate dall'Unione Europea che poi incarica gli Stati di implementarle sul piano, a livello territoriale. E l'ultima cosa, poi ci sono anche i finanziamenti dell'Unione Europea per realizzare progetti che impattano sulla vita dei cittadini.
Quindi, senti, in soldoni, ci fai un paio di esempi proprio facili perché la gente capisca in che momenti, in che attività della vita quotidiana l'Unione Europea impatta le nostre vite. A me viene in mente, siamo insomma all'interno di un'università, il sistema in cui oggi le università europee sono strutturate nei loro titoli, questo 3 più 2, il famoso sistema di Bologna, 3 anni di laurea triennale più i 2 di magistrale, sono effettivamente il frutto di un processo a livello europeo.
Sì, sebbene l'Unione Europea non abbia la competenza per disciplinare in modo diretto il sistema scolastico e universitario negli Stati membri. Ma ogni volta che compriamo qualcosa come consumatori, soprattutto se lo compriamo in un paese diverso da quello di cui siamo cittadini, siamo coperti da una serie di diritti previsti dall'Unione Europea e che sono omogenei in tutti gli Stati membri, in modo che non ci siano discriminazioni tra consumatori dei vari Stati.
Ottimo, quindi, carissimi amici, carissime amiche, ogni volta che compriamo qualcosa, soprattutto se lo facciamo fuori dai nostri confini nazionali, siamo soggetti a norme stabilite dall'Unione Europea. Perfetto! Francesco, tu hai citato questa struttura un po' a tre, no, dell'Unione Europea, però in realtà c'è una quarta istituzione che conta molto nell'Unione Europea, che è la Corte di Giustizia. Però il cittadino normale si chiede, ma la Corte di Giustizia Europea è in effetti l'unico tribunale che si occupa di diritto europeo o ce ne sono altri? Ad esempio, non lo so, c'è un dialogo tra giudici nazionali e Corte di Giustizia Europea?
Assolutamente sì. Il diritto dell'Unione Europea nasce a Bruxelles, nasce nelle istituzioni dell'Unione, in quel processo decisionale che abbiamo detto prima, però nasce per essere applicato sul territorio degli Stati, nasce per regolare i rapporti tra le persone, tra le imprese, sul territorio degli Stati membri. E quindi può benissimo sorgere una controversia che abbia, meglio, necessità di essere risolta applicando il diritto dell'Unione Europea, ma che sorge in un particolare contesto territoriale di uno Stato membro. A quel punto non ci si può rivolgere alla Corte di Giustizia, perché la Corte di Giustizia dell'Unione Europea non fa questo di lavoro, non risolve le controversie ordinarie, anche se sono regolate dal diritto dell'Unione. Lo devono fare i giudici. E quindi qualunque giudice, a qualunque livello, di qualunque Stato membro, nel momento in cui applica il diritto dell'Unione Europea, diventa anch'esso giudice dell'Unione. Qual è il problema? Garantire un'applicazione e un'interpretazione omogenea delle stesse norme nei diversi paesi. Quindi, quando c'è un dubbio su come interpretare il diritto dell'Unione Europea da parte di una di queste giurisdizioni nazionali, c'è la possibilità di attivare una procedura di dialogo, come dicevi giustamente tu, che si chiama rinvio pregiudiziale. Significa che il giudice nazionale rinvia alla Corte di Giustizia una questione interpretativa o di validità sulla norma di diritto dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia risponde al giudice dicendo: devi interpretare la norma europea in questo modo, oppure sappi che quella norma che avresti dovuto applicare non è valida perché presenta determinati vizi che non possiamo approfondire qua, e quindi non applicarla. E si crea quindi questo dialogo che consente ai giudici nazionali di applicare una giustizia europea su base però territoriale.
Ottimo, quindi abbiamo una certa garanzia di uniformità e omogeneità anche nell'applicazione del diritto europeo.
Sì, perché le sentenze della Corte di Giustizia sono vincolanti non solo per il giudice che ha sollevato il dubbio, ma per tutti i giudici di tutti gli stati.
Grazie per averci rassicurato anche su questo punto, come sempre chiarissimo, quindi io ti ringrazio per aver partecipato al podcast di oggi, grazie Francesco De Ana.
Grazie a te, grazie a tutti.
E comunque contiamo di averti anche in un prossimo capitolo in cui ci dedicheremo alle relazioni tra Unione Europea e Russia.
Benissimo.
Grazie a tutti per averci seguito, l'appuntamento è per i prossimi capitoli della serie di podcast di You and the World, l'Europa e il mondo, della cattedra Jean Monnet, EU2LAC. Un saluto a tutti e grazie.